Antonio la facciamo. No.
Buonasera a tutti, vi do il benvenuto nel nostro museo. Per chi non lo sapesse, è un museo etnografico distribuito sui tre piani del castello e siamo aperti tutti i giorni, faccio subito la pubblicità, qua il lunedì, dalle 15 alle 19, grazie ai ragazzi del servizio civile, Francesca e Fabrizio, che ringrazio fin da subito, che ci stanno aiutando e a febbraio finiranno il loro anno da noi. La domenica siamo aperti grazie ai volontari del paese e il museo etnografico più bello del Piemonte.
D'Italia, ha detto, d'Italia.
D'Italia loro dicono.
Lui lo dice.
Lo dico io.
E quindi siete invitati a venirlo a visitare, ma di questo museo ne parleremo probabilmente dopo.
Ne parlerà lui.
Note tecniche, passerà questo foglio, siete invitati a lasciare la vostra mail nel caso non siate già tartassati dalle nostre mail del polo cittadino del museo. Gli insegnanti devono firmare perché questo incontro rientra in un percorso formativo legato alla cittadinanza attiva, al territorio, e quindi rilasciamo l'attestato di partecipazione. Vi invito anche a partecipare ai prossimi incontri, lunedì 4 novembre alle ore 21, a fianco del popolo curdo contro l'invasione dell'Ojava, con Antonio Oliveri. Ci sarà l'introduzione di Edoardo Angelino per comprendere questa problematica che ci sta un po', perlomeno io non ho proprio cercato di approfondirlo, ma penso che anche molti di voi facciano fatica a capire quelle che sono le dinamiche che muovono quei territori. Quindi cercheremo di capire qualcosa di più lunedì prossimo. Sabato 9 alle ore 17 ci sarà il secondo incontro col professor Alberto Banaudi. Il primo è stato pienissimo, è un filosofo di Asti che ha accettato il nostro invito a proporre una serie di incontri filosofici e il tema sarà ancora i miti e la filosofia, secondo appuntamento. Chiudo con l'introduzione e faccio partire il foglio. Io sono una volontaria del museo e questa sera sono particolarmente emozionata perché presentiamo il libro del nostro presidente, esimio presidente.
Sì, sì. Buon presidente. Sì. Basta, Jonas, basta.
Che è stato nella vita ci sono incontri che ti cambiano la vita. Lui è una delle persone che più mi ha cambiato la vita. Io non sarei qua, probabilmente non ci sarebbe nemmeno il castello, perché
no, certo c'era già.
No, se non ci fosse stato tu, il castello probabilmente non ci sarebbe più. Quindi per me mi ha cambiato la vita in questo senso, perché altrimenti probabilmente non avrei fatto quello che ho fatto grazie a te. Non c'è solo lui che è stato un mio maestro, ma ci sono altri maestri a questo tavolo. Due maestri che mi hanno insegnato a che cos'ero ero, quanto è importante il territorio, la storia di questo territorio, le radici, e un maestro, Piercarlo Grimaldi, che mi ha insegnato ad amare la topologia, mi ha insegnato a riscoprire anche quello che era un valore che io probabilmente avevo accantonato. Grazie a lui ho riscoperto mia nonna, nonna Teresa, perché facendo la tesi di laurea con lui sul calendario rituale contadino ho iniziato a intervistare mia nonna e grazie a queste interviste ho riscoperto mia nonna e di questo ti sarò sempre grata. Scusate questa nota personale. Non sto qui a dire che sono belle persone perché ci hanno aiutato in anni anche difficili, Baldassarre Molino con il libro, Bertello a tutte le presentazioni, Sergio Arrissone con le sue fotografie meravigliose che hanno fatto da cornice ai nostri, alle nostre cene etniche e che vorremmo riproporre. E, prima di lasciare la parola al rappresentante del Comune, Mario Bonda, che farà l'intervento a nome del Sindaco, volevo ringraziare voi tutti per essere qui presente e soprattutto Luciano, perché Luciano lavora da anni. Il Roero Cisterna non sarebbe Cisterna se non ci fosse Dino, il Roero non sarebbe Roero se non ci fosse Luciano e se non ci fosse Baldassarre Molino. Questo bisogna dirlo, purtroppo le persone hanno una memoria corta perché prevalgono altre logiche di tipo politico e qui non mi soffermo, non voglio fare polemiche, però davvero il Roero e tutte le persone di questo territorio ti devono essere riconoscenti per quello che stai facendo, non solo per il libro e le numerose pubblicazioni che con la tua casa editrice stai realizzando, ma proprio per il lavoro gratuito che tu stai facendo. E quando abbiamo presentato il libro a Grinzane, davvero è stato un momento importantissimo, perché lo hanno ribadito in quell'incontro. Per la prima volta forse questi due territori, questi tre territori, Langhe, Roero e Astigiano, si sono incontrate e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro, visto che il territorio UNESCO dovrebbe narrare questi tre territori. Tu rappresenti proprio colui che va al di là dei campanili, tu sei sempre riuscito a fare discorsi alti di valorizzazione del territorio senza guardare a interessi di parte. E di questo ti siamo riconoscenti. Ora lascio la parola a Mario, che è stato il mio sindaco per tanti anni.
Grazie. Buonasera a tutti, buonasera a voi che siete intervenuti, buonasera a voi, agli oratori, al professor Bernardo, a Morino, a Bertello, al nostro cittadino onorario, a Pessone.
Anche lui cittadino onorario, no? Anche Molino.
Mi è sfuggito, sì. E soprattutto un saluto a Lino.
Ma questo che mi dice te?
Sì, ma oltretutto è una cosa strana. Tiziana mi ha detto, ci sono le persone che ti cambiano la vita perché magari un incontro. Io Lino fa parte di quelle persone, ci sono tante persone che stanno, fa parte di quelle persone che non lo conoscete. Poi l'ho frequentato per 30 anni, che la vita come ti cambia. Soprattutto su Rino è ovvio che in questo momento è il centro dell'attenzione, ma se lo vedo non tanto per quanto riguarda il suo lavoro qui nel ristorante, ma per quello che è stato per Cisterna. È un riconoscimento giusto, penso che non sia davvero l'ultimo perché meriti anche certamente molto di più, però grazie a lui Cisterna è conosciuta. E forse una delle poche persone che possiamo dire.
Grazie.
A questo tavolo ci sono tre cittadini onorari, Baldassarre Molino, Piercarlo Grimaldi e Sergio Arrissone.
L'unico sfigato sono
l'unico sfigato.
Ma è sempre tardi. Ho capito perché hai fatto tanti panegirici prima, devi farti perdonare.
Adesso devi lavorare per la
scuola. No.
Ok, promessa, nuovo cittadino, futuro nuovo cittadino onorario, Bertello Luciano.
Cioè, ho capito perché Tiziana l'ha fatta lunga prima per i complimenti, perché doveva farsi perdonare che l'unico derelitto qui al tavolo sono. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie a Tiziana, alla sua collaboratrice e all'associazione per questa opportunità. Credo che non ci sia posto più bello e più significativo per la presentazione di questo libro dedicato a Lino Valdano. Intanto bisogna dire, perché non è una cosa così, come dire, estemporanea, buttata lì, rientra in una collana, è stato detto prima, che è legata ai saperi del fare, nei paesaggi, luoghi e personaggi nei paesaggi UNESCO. Di qui il collegamento di cui diceva prima Tiziana, e cioè il fatto di operare per creare dei ponti per unire i territori e non invece per slegarli, per cui l'attività è tutta in questo senso. Anche i prossimi titoli tra l'altro saranno legati all'Astigiano e non al Roero e non alla Langa. I tre titoli che hanno preceduto questa collana sono tre persone estremamente significative, e questo secondo me dà l'idea dell'importanza di Lino, di cui è già stato detto. E queste persone cui sono stati dedicati i primi tre volumi sono Gemma di Rottino, che è un po' l'emblema dell'osteria di Langa, Cesare Giaccone di Alvaretto Torre, che è stato il primo grande, veramente secondo me l'unico genio che la nostra cucina abbia avuto. Oggi si parla tanto di cucina creativa, su tutti i geni, eccetera, eccetera. Cesare è stato veramente il primo, il più grande in assoluto di tutti, quando ancora proprio quel tipo di cucina qui nel nostro territorio, intendo il territorio largo, come dicevo prima, proprio non se ne parlava o non c'era. Quindi un vero e proprio mito della cucina, anche con una nota creativa legata alla pittura a cui si sta dedicando soprattutto in questo periodo. L'altro è stato, per rimanere alle persone creative, presto per parlarne come un genio, però per rimanere alle persone creative, cioè quelle che fanno una cucina creativa ma con senso, Davide Palluda di Canale, per quanto riguarda appunto il Roero. Quello di Lino è un libro che, come vedremo negli interventi che faremo, che mi seguiranno, io cercherò di essere brevissimo perché ci sono persone che hanno delle cose di spessore da dire in relazione a Lino. È un libro che si gioca su due percorsi, perché in Lino ci sono due tematiche che sono raccontate in questo libro e dalle persone che sono qui al tavolo, e sono: una è la storia della cultura contadina, è stato detto, il riscatto della civiltà contadina, che negletta, abbandonata, irrisa proprio veramente, quindi abbandonata, insomma si buttava via tutto. E Lino invece in quei tempi è stato quello che invece ha raccolto, ha custodito, ha difeso, ha catalogato, ha mucchiato, insomma ha fatto una cosa straordinaria, dando vita anche poi a questo castello, come è stato detto. E questo è un aspetto di Lino. Già di per sé varrebbe veramente un riconoscimento, un libro, perché non ho detto, questa collana privilegia prevalentemente, o comunque in modo preferenziale, persone che siano in vita, cioè senza aspettare che non ci siano più per dirgli grazie, no? Perché normalmente succede così. E quindi è anche un libro che allunga la vita, no? Allunga la vita, stai tranquillo, no? Non fare gesti scaramantici. Quindi dicevo, basterebbe quello per un riconoscimento importantissimo, perché è una cosa grandiosa quello che ha fatto. Tiziana con timore ha detto il più bel museo del Piemonte, di contadinerie o non di contadinerie, di civiltà, di cultura contadina, ma il professor Grimaldi, che conosce molto, dirà che non c'è l'uguale, probabilmente non c'è l'uguale in Europa, io immagino, perché è veramente straordinario quello che è stato fatto. Collegato a questo, la capacità di, come dire, tenere vivo, aprire e tenere in vita questo castello che stava andando, come ovviamente, in abbandono, perché non aveva una funzione, una destinazione. Quindi basterebbe quello, ma c'è un altro aspetto di Lino che è straordinariamente interessante, che si collega a questo aspetto estremamente interessante. Il ristorante Garibaldi quest'anno festeggia gli 80 anni di attività. Ora, 80 anni
da parte nostra, so.
Da parte esattamente, da parte della famiglia Valdana, perché il nome va indietro ancora all'800 e via discorrendo. 80 anni di continuità con la stessa famiglia, quindi con tre generazioni, come sono attualmente, e già una quarta che si affaccia, è una cosa straordinaria, non ce ne sono tantissimo, tantissimi. Sto facendo un lavoro sulle osterie di Langa con tanti amici, sulle osterie di Langa, Monferrato e Roero, e ristoranti che possono vantare una continuità familiare di questo tipo, e sono veramente rari. Ma quello che è significativo, che viene fuori in questo libro, è che 80 anni, che lui ha vissuto per una buona parte, da quando era bambino, a tutta l'evoluzione, ha voluto dire conoscere quella che secondo me è una cosa straordinaria, che mi appassiona tantissimo personalmente, che è quella della civiltà di osteria. La civiltà di osteria che si è evoluta ovviamente nel tempo, che se parliamo con chiunque, Lino stesso, il primo modo di parlare di queste cose, l'osteria non c'è più perché invece esiste ancora, ma sotto altre forme, sotto altre specie, diciamo così. E quindi lui ha visto l'osteria quella che era veramente, e quindi quella che era l'osteria tradizionale. E una delle cose più belle dal punto di vista della vita di osteria, del clima di osteria, è quella cosa che ho trovato soltanto qui a Cisterna e che ho messo nel titolo del mio pezzo, che è legata al fatto della canzone rubata, e cioè le risse che capitavano all'interno dell'osteria tra gruppi che si rubavano la canzone, cioè quindi si litigava per la canzone, si faceva cazzotti, era rissa veramente. E quindi Enrico, il padre, era sempre pronto, quando un gruppo andava ad attaccare una canzone che era quella di un altro, a entrare, a bloccare sul nascere queste fonti di discussione. E questo è, secondo me, tra l'altro, il canto di osteria era uno degli elementi fondamentali dell'osteria, come ci piace, come ci piace ricordarla, come era un tempo e via discorrendo. Tante altre cose bellissime, l'evoluzione ovviamente dell'osteria nelle forme di oggi e anche nel mangiare. Per esempio la finanziera, che era contorno del roast beef o delle scalopine, quindi mangiate un piatto forte, importante, pensate agli stomaci che c'erano, no? Voglio dire, quindi la finanziera era un contorno. Un'altra cosa estremamente interessante, molto bella, perché è legata al suo locale, in modo particolare e specifico, è il fritto misto, che è una costante che ripropongono continuazione, eccetera, che qui da lui era chiamato, e ancora oggi lo chiamano, la purtò del carote, perché tutto passava dietro al fatto con l'unico diciamo così contorno che accompagnava il fritto misto, come ancora oggi, erano le carote. Accanto a questo ci sono delle cose uniche, nel suo ristorante oggi si mangiano soltanto cose fatte in casa praticamente completamente al 100%, ma con delle tipicità che sono veramente introvabili altrove, come la mostarda d'uva, che è straordinaria, veramente, da solo basterebbe per, come dire, costruire l'attrattiva di un locale, oppure le stupende acciughe in salsa rossa all'alloro, che hanno tutta una storia, che è quindi una cosa veramente interessante, veramente particolare. Dico questo per dire che da Lino la cucina è cucina tradizionale, non è cucina soltanto casalinga, è una cucina interpretata con Lino, intendo la moglie Mariangela, intendo Francesco e Chiara, intendo Luca e Elisabetta, che tra l'altro è la depositaria della ricetta delle acciughe in salsa rossa. E quindi dico, voglio ovviamente in lui riassumere tutti questi, ma voglio dire che questo è molto importante, il fatto che quando si è una cucina che ha una personalità, per cui non si va a mangiare il fritto misto da Lino, ma si va a mangiare il fritto misto di Lino, del Garibaldi, perché, come dire, c'è un'anima, c'è una personalità, c'è una forte tempra, che è quella appunto che collega queste cose. Chiudo, non ho fatto troppo lunga, per dire che una parte rilevante del libro è giocata dalle fotografie, e il libro si apre con una fotografia bellissima in cui c'è un Lino giovinetto, già a quell'epoca circondato da donne, quattro donne, Lo vedete nella prima fotografia.
E una è
ma la cosa bella è che ho scoperto stasera che una di queste donne bellissima in questa foto era la signora Teresina, che a cui vorrei fare un grande applauso. Anche qui tutte donne belle, a cominciare dalla mamma Matilde, che ho avuto ancora la fortuna di conoscere negli ultimi anni della sua vita, è proprio di una bellezza contadina veramente significativa. E questo nell'applauso a Teresina, credo che Lino sia d'accordo con me, tutti quelli che si sono succeduti e che hanno dato una mano nel ristorante. Per cui dicevo, le fotografie sono un elemento molto importante del libro, per cui darei la parola a Arbisone, Sergio, che è il fotografo che invece ha interpretato Lino in tutte queste nel libro. Prego.
Vi dico la verità che tre mesi fa più o meno, quando abbiamo iniziato questa avventura, mi è arrivata questa telefonata da Lino.
Anche sei mesi fa.
Tempo passa. E sono stato un po' sorpreso, anche perché sapete che il mio modo di fotografare, le mie fotografie sono un'altra cosa, io fotografo il mondo, reportage, quindi per me era una sfida questa, che ho accettato però subito, senza esitazione, ho detto subito, sì, va bene, Luciano ti arriva forse quel giorno. E vi dico la verità che è stato tutto facilissimo perché leggere questa persona, leggere Garibaldi, leggere la sua famiglia, anche fotograficamente, è stato leggere questo castello in Colino, no? È stato fotografato, non sono state messe molte foto, ma ne avevamo fatte molte di più. Perché, come diceva giustamente Tiziana, un pochino Lino ha cambiato la vita anche a me, no? Da quando lo conosco. E l'avevo già detto l'altra volta al castello, io ho conosciuto Lino qualche anni fa, 30 anni fa più o meno. Allora scrivevo per la stampa e quindi avevo la rubrica settimanale Viaggi e Miraggi e ero sempre alla ricerca di qualche astigiano viaggiatore, da cui mi era stato detto, ma sai che c'è un ristorante a Cisterna in cui il proprietario ha fatto dei viaggi. Allora mi sono subito fiondato a Cisterna una sera e io non conoscevo neanche Cisterna, immaginate, adesso sono un cittadino normale. E ricordo che Lino alla fine della cena ha girato la sedia, si è messo a tavolo e praticamente abbiamo fatto l'intervista lì al tavolo. Da quel momento sono successe molte cose. Sono successe tantissime cose, Lino è stato con me in viaggio, in alcuni viaggi
Guatemala,
per il mondo, ma soprattutto Lino è stato in grado di costruire questa manifestazione che, come dice Tiziana, sarebbe bello riprendere, vero? E che è durata 8 anni, mi sembra 9 anni, e quindi tutti i secondi venerdì di luglio di ogni anno ci si ritrovava nella spianata del castello con questa cena pantagruelica, fantastica, e arrivavano da Torino, cioè era quasi un numero chiuso perché poi più di tanti non si poteva, e poi giravano, non facevano altro che girare la sedia e io proiettavo sulla facciata del castello immagini ogni volta diverse, con spettacoli vari, eccetera. Questa è l'altra capacità che secondo me ha Lino di organizzare in questo modo molto semplice, perché quella cosa che era una cosa difficilissima da farsi, no? Quanti comuni vorrebbero avere un'organizzazione del genere o una cosa del genere non riescono a farla, lui è riuscito a farlo in pochissimo tempo ed è una cosa che è durata tantissimo. Quindi ritornando a prima, dicevo, per me leggere e interpretare Lino e Garibaldi è stato abbastanza semplice. Non è stato un grande sforzo, anzi è stato un divertimento e una cosa molto piacevole. Per cui spero che le foto
che vedrete nel libro. Ah, ecco, sì, l'altra scelta importante, è la scelta importante per un libro, è la copertina, perché la copertina è l'entrata, è quello che ti dice, ti può dire che cosa c'è dentro quel libro. E quindi scegliere la copertina per un fotografo è sempre una cosa difficilissima. E io ricordo che quel busto di Garibaldi che io vedevo sempre nella prima stanza del ristorante, quasi al buio, e dicevo sempre a Lino: ma questa statua, perché non la fai vedere? La statua di Garibaldi che rappresenta questo ristorante, eccetera. Per cui ho detto: no, quello è quello che io metterò in copertina insieme a Lino, con il suo fazzoletto rosso, che dà vita, secondo me, a questo libro e a Garibaldi. Grazie.
Grazie Sergio. C'è stato detto che la presentazione di questo posto per Lino e per il libro, per la sua attività, è veramente il posto più simbolico, più significativo. La persona più giusta per parlare di questo legame tra Lino e il castello, e quindi Lino e questa attività di cultura antropologica, sicuramente è Piercarlo Grimaldi.
Io mi alzo in piedi, va così. Bene, è con grande piacere che sono qui per festeggiare e onorare Lino, evidentemente, ma poi anch'io sono cittadino onorario, quindi mi sento molto di casa in questo bellissimo paese. Davvero, dove esiste la grande bellezza, perché questo castello, su questa sommità, questa vertigine della sommità, è qualcosa che è impressionante e credo non ci sia da altre parti, è così bello. Bene, quindi, come dico, lo faccio con vero piacere presentare questo libro a cui ho partecipato, ho dato anche il mio contributo, perché con Lino ho dei conti in sospeso che sono ormai di lunga durata. E quando uno arriva un po' alla fine della sua carriera, non dico della vita, ma della carriera, e comincia a fare un po' i conti con la storia, dice: ma io ho avuto dei maestri. Beh, io ho avuto alcuni maestri, e tra questi maestri ho avuto anche Lino. Perché? Perché quando avevo bisogno di qualcosa, quando dovevo interrogarmi su queste tradizioni popolari che mi sfuggivano da tutte le parti, quando questa zona che io conoscevo meno, perché io arrivo dal Lang, quindi è vero che siamo sullo stesso, come dire, lunghezza d'onda, ma le varianti sono molteplici, e quindi io ho detto, sapevo a chi rivolgermi. E poi nel dettaglio, se tu vai a vedere oggetto per oggetto, bene, c'è uno solo che sa raccontare questa storia, e sicuramente è Lino. Quindi ho dei grandi debiti sotto questo aspetto, e poi dei debiti di amicizia. Come dire, io ho il titolo, credo aver scritto Lino un uomo d'altri tempi, e devo dire che l'ho scritto davvero con una certa autorevolezza, perché nel senso che davvero Lino è un uomo d'altri tempi, un amico che, anche se non lo vedi per anni, quando lo rivedi ti accorgi che le cose sono rimaste uguali, non è cambiato nulla. Dove eravamo rimasti, noi riprendiamo il discorso anche dopo anni che non ci vediamo più, e quindi questa è una cosa straordinaria. Dopodiché devo dire l'importanza di Lino all'interno di questo discorso, che è quella della cucina e quella dei musei. Io, per uno strano fatto del destino, mi sono occupato dei due casi, dei musei e anche della cucina, perché ultimamente ho finito la mia carriera qui all'Università di Scienze Gastronomiche, ho passato 10 anni, io non ho mai fatto cuocere un uovo, quindi non capisco nulla di cucina. Quando Petrina di me: vieni da me, io, lui doveva ancora fare l'università, ho detto: ma sì, vengo, ma perché? Dico, chi è quel pazzo che vuol fare un'università in Langa? È impossibile. Poi l'università è un'impresa che non rende, quindi non ne vedo neanche la ragione, no? È solo un grande costo, neanche lo Stato a volte è in grado di mantenere il quadro complessivo della ricerca e dell'educazione della nazione, figuriamoci se una intrapresa privata, per aggiungere questo, beh, devo dire che con sgomento, visto che poi questa università cresceva, queste mura rinascevano di questa cascina albertina, e dico, ma qui la fa davvero? In effetti la fa davvero, io gli avevo dato la mano, l'accordo era stato di questa natura, nulla di scritto, e ho dovuto abbandonare lo Stato per un'impresa che era proprio agli inizi e c'era da avere, come dire, i frisson. Bene, sono andato ed è stato un piacere perché ho imparato tante cose e mi sono anche, come dire, ho cominciato e mi sono anche occupato di questo lessico gastronomico. Quindi due cose che qui stanno all'interno di questo libro. Quindi da un lato tradizioni popolari, cultura, antropologia e la pratica del mio lavoro universitario, e poi quest'ultima parte, quella gastronomica. Quindi parto dalla, ma lo faccio breve, comunque parto dal museo, e quindi cosa posso dirvi? Dico questo, che tutto nasce al tornante degli anni 70. Anni 70 succede che, sapete, 68-69, grande rivoluzione o comunque grande rivolta studentesca e poi operaia, eccetera, eccetera. E quindi che cosa accade? Accade che comincia a cambiare il senso del mondo, le origini del mondo. Perché? Perché soprattutto l'Occidente comincia a ribellarsi a quel modello di organizzazione del lavoro, eccetera, eccetera, della fabbrica, dello sfruttamento. Si prende coscienza di cose che prima non erano così trasparenti. Che cosa succede? Succede che questa tradizione popolare, questa cultura contadina, che era stata assolutamente dimenticata, la gente partiva, andava via da queste colline, ma ve lo ricordate, buona parte di voi forse se lo ricorda, andavano via, ma alcuni non chiudevano neanche più la chiave, perché c'era a chiave la casa, perché sapevano che non sarebbero più tornati, perché il destino era la metropoli, era la fabbrica, era la Fiat, era qualcosa che non era sicuramente queste campagne. E abbiamo persino dimenticato il dialetto in quegli anni, e quindi perché ci vergognavamo di parlare dialetto a chi in effetti arrivava da Torino e parlava italiano? Quindi che cosa è accaduto? È accaduto che c'è stato questo momento in cui negli anni 70 si comincia a prendere questa sensazione di recupero delle tradizioni popolari. Si capisce che aver buttato via il bambino con l'acqua calda c'era qualcosa che non andava. Perché? Perché non ci siamo radicati nella città, non ci siamo radicati nel modello metropolitana, siamo stati operai, ma non siamo mai stati veri operai della Fiat, perché abbiamo sempre ancora continuato a pensare in modo contadino. E quindi che cosa è accaduto? È accaduto che in effetti avevamo ragione, la classe operaia è andata in paradiso, lo sappiamo benissimo, e si ritorna invece ad essere contadini, si ritorna a ragionare in questi termini. Allora il tornante lì è stato davvero decisivo, perché nessuno credeva in questo ritorno davvero sostanziale come vediamo adesso. E quindi cosa è successo? Che si sono avviate le prime procedure per creare quelli che erano i musei del mondo contadino. Tenete conto, 1980, Gianluigi Bravo, mio maestro di accademia, che cosa fa? Abbiamo fatto una ricerca per la regione Piemonte sui musei contadini che stavano nascendo. Cosa scopriamo? Che in tutta la regione Piemonte ci sono 29 musei, quasi tutti organizzati tra l'Astigiano, Monferrato e la Langa, e sono soprattutto di tipo connessi al mondo vitivinicolo. E quindi pensate anche che questa grande intuizione, che non viene dettata da un pensiero forte, no, è un pensiero che nasce sul territorio. Ebbene, tra questi nasce anche il museo di Cisterna. E questo museo nasce, ma è davvero una vertigine della lista, quello del museo che noi questa sera abitiamo. E perché? Perché ci sono oggetti straordinari, non ve lo sto a raccontare perché perderemo la serata, ma comunque è una raccolta, la raccolta che abbiamo qui, una raccolta che io non ho mai trovato da altre parti in Piemonte, ma soprattutto, devo dire, ho avuto la fortuna di far parte della Commissione Nazionale sul folklore e i musei della tradizione. Bene, abbiamo fatto la ricerca per il Ministero a livello nazionale, ma vi assicuro che questo museo sicuramente è il più importante che abbia avuto l'occasione di vedere nei miei percorsi di studio e di ricerca. E soprattutto, vi dirò di più, sabato era il giorno istituito dall'altro governo che avevamo prima, che è la giornata nazionale delle tradizioni popolari a Roma, grande festa, per le vie di Roma c'erano tanti gruppi di folklore eccetera eccetera, e al museo di arte e tradizioni popolari, che dovrebbe essere il capofila di tutti i musei italiani, è quello che rappresenta l'anima, lo spirito, l'identità nazionale della cultura contadina, della cultura dell'oralità. Vado lì perché mi hanno chiesto anche un intervento proprio per in occasione di questa cosa. Ebbene, vi assicuro che ho ancora guardato una volta il museo, l'ho ancora osservato attentamente e ancora una volta mi sono convinto che è molto più bello, molto più importante, scientificamente più importante il museo di Cisterna di quanto lo sia il museo che rappresenta la nostra nazione, l'Italia. Quindi voglio dire, ci troviamo di fronte veramente a qualcosa, a un patrimonio che è straordinario e che sovente ancora oggi tendiamo a non riconoscere, mentre invece dovremmo prendere coscienza e sapere che se oggi siamo patrimonio dell'umanità, eccetera, eccetera, sappiamo che da tutto il mondo si ritorna e si viene ad abitare, a vivere questo territorio, beh, questo si ottiene e si fa perché ci sono state questi grandi, come dire, grandi uomini come Lino, che hanno saputo da soli e con l'aiuto di altri del territorio, evidentemente, ma so benissimo la storia di come, come dire, un grande gruppo abbia lavorato con una grande identità a questo lavoro, bene, abbiamo potuto fare un'operazione di questo genere. Quindi è questo che dobbiamo riconoscere. Oggi sappiate che io, con i miei colleghi, abbiamo una procedura per cui monitoriamo le nascite e le morti dei musei etnografici del Piemonte, non dell'Italia perché no, sarebbe troppo impegnativo, ma del Piemonte ormai abbiamo, come dire, una casistica così organizzata che ci è facile seguire questo lavoro. Beh, siamo a circa 400 musei del mondo contadino in Piemonte. Vi ricordate il dato che vi ho dato prima? 1980, 29 musei, oggi 400 e più musei. 400 musei che, se pensate, li distribuite mediamente sui 1200 paesi che sono comuni, che sono quelli che rappresentano il territorio piemontese, uno ogni tre vuol dire che ha un museo. Quindi questo bisogno di identità, di certezza, di riconoscersi nei documenti affettivi, che sono gli oggetti della quotidianità che trovate qui dietro, è straordinario. Quindi questo è il grande lavoro. Ma l'altro grande nesso, l'altro grande rapporto sta nella cucina. La cucina, sapete, oggi è qualcosa di straordinario, ne abbiamo sempre parlato poco, oggi abbiamo preso coscienza che il cibo è un tratto fondamentale dell'essere umano. Lo sapevamo tutti che per vivere avevamo bisogno di mangiare quotidianamente più volte al giorno, ma dovete sapere che la scienza non si è mai occupata di cucina e di cibo, perché fino al tornante napoleonico, il che vuol dire tra 700 e 800, noi non abbiamo mai creato una scienza che fosse quella della gastronomia. La scienza si è formata dopo, a partire da Brian Savarin, e si è venuto avanti. Ecco, la cosa importante è che oggi, anche qui, grande dignità a questo tema, e Lino, devo dire, che quindi contempla questi due grandi modelli di sviluppo che sono la cucina e il museo. E quindi sono i due grandi pilastri, credo, di queste nostre colline, ma non solo delle nostre colline, di quello che è il nostro territorio, di quella che è la nostra specificità anche della nazione e dell'Italia. Quindi questo è importante, e quindi voglio dire, io ho letto la figura di Lino, ti ringrazio davvero Luciano per avermi dato questa opportunità, mi è piaciuto leggere la figura di Lino in questa direzione. Uomo che si è impegnato in queste due traiettorie di sviluppo, di ricerca e di affetto e di altruismo verso il proprio territorio, e ha dato vita a questa cosa, ha dato un grande contributo. Ecco, io, se dovessi leggere questo libro, leggerei davvero in questa direzione, e quindi ne vedrei, come dire, l'apporto di una figura che ha dato davvero un contributo, che va oltre, se permettete, a questa moda anche dei cuochi che oggi occupano le pagine di tutti i giornali, cuochi che tutto sommato oggi non la smettono, non solo vogliono far cucina, che la la facciano pure bene come sanno, ma vogliono anche dirmi per chi devo votare e dove va la mia coscienza, e questa è la cosa, mi sta un po' stretta e mi dà un po' fastidio. Ecco, Lino non è di questa fattura. Lui, Lino, se deve occuparsi di qualcosa, si occupa di questi oggetti polverosi che stanno in questo museo, no? E quindi questo è il grande, come dire, nesso che io ho voluto e ho potuto leggere ripercorrendo questa amicizia, questo lungo rapporto di lavoro e di solidarietà con lui. L'altro aspetto importante, ma lo dico sul finale, beh, Lino e la sua famiglia, è fondamentale questo fatto, la moglie, i figli, i nipoti, una grande famiglia che è davvero dà continuità ad una storia, quella di questi territori, che sono storie di generazioni che da una generazione all'altra non si lasciano attrarre da, come dire, da rotte diverse di traiettorie di vita e di futuro, no? Una famiglia che è legata ad un unico futuro, e questo è davvero un'esperienza ed è una, come dire, è un progetto di esistenza che va ancora oltre a quello della cucina e a quello del museo, ed è quello che io apprezzo di più.
Grazie.
Un'ultima cosa, mi mancava di ringraziare, ho dimenticato, i tanti amici qui di Cisterna. Ovviamente Tiziana Moloso, è vero, è stata anche mia allieva, ma è stata la vera allieva, è l'allieva di Lino, e questo l'abbiamo detto, avere un'allieva come Tiziana è davvero un grande piacere,
dura,
ma è vero, e dà continuità con tutti a questo. E l'ultima cosa che vorrei dire è che questo libro è veramente bello, bellissimo, fotografia, quindi bravo il fotografo, bella la connessione, il nesso tra la fotografia vecchia e la fotografia nuova, questo, c'è un dialogo, c'è un filo che non si interrompe ma che è straordinaria. E poi l'ultima cosa volevo dirla, è Luciano Bertello ha fatto una collana, ha fatto una... No, devo dire che è la più bella casa editrice di questo territorio, non so, perché questo libro è veramente bello. Grazie.
C'è ancora una chiave di lettura che è interessante, e che Cisterna si trova a giocare in questo periodo, anche grazie soprattutto a Lino e al lavoro che lui ha fatto. Poi abbiamo parlato di ponti, e voi sapete che i discorsi legati proprio all'UNESCO stanno spostando i discorsi collegati al turismo a un contesto molto più largo che non quello di territori Roero, Langhe e Monferrato, tant'è che le ATL, le due ATL sono state collegate, e quindi i discorsi del turismo passeranno attraverso una dimensione molto più ampia, come è giusto che sia. Ora, Cisterna viene a trovarsi in quest'ottica in una posizione veramente strategica, perché è di cerniera, non di confine, ma di cerniera tra il Monferrato, tra il Roero e la Langa. Quindi c'è un ruolo estremamente importante. Lino, che è un furbacchione, ha sempre giocato su questa dimensione astigiano-roero, prendendo da tutte le parti, perché ovviamente è un grande. E però noi del Roero abbiamo sempre voluto tenercelo ben stretto. E allora, parlando di Roero, c'è un personaggio del Roero, prima sono stati citati altri, ma non è così. Parlando di Roero c'è una persona che è il Roero, veramente, ed è Baldassarre Molino. Perché il Roero nasce tutto dai suoi studi, nasce tutto dalle sue ricerche, e tutti gli altri sono di corollario, sono delle piccole cose che attorno a, invece a un lavoro fondamentale, per cui credo che Molino voglia anche dire qualcosa relativamente a Lino.
Prima di passare il microfono a Molino, Baldassarre, vorrei ricordare una persona che è mancata due giorni fa, ed è Maurizio Cassetti, è il direttore dell'Archivio di Stato di Vercelli Biella, ed è quello che ci ha aiutato ad avere tutti i documenti relativi all'archivio dei principi dal pozzo della cisterna. Non lo sapevi? A me l'ha detto Rosella, che l'ha letto,
stasera.
L'ha letto sulla stampa, io non lo sapevo. Quindi vorrei fare un applauso a Maurizio.
Per me sono come una macchina quando è in riserva, ormai sono tutti in riserva questi sensi di più gli altri che si vorrebbe forti fosse la macchina. E tuttavia, dato il personaggio del quale qui si parla, Angelino, questo mi dà la possibilità di salvarmi in corner, ecco così, e uscire e parlare come avevo già detto a Grizzane, paragonarlo a Giano Bifronte, Giano Bifronte, e io l'avevo nominato, ognuno nomina chi vuole, vediamo le cariche che vanno e vengono e si susseguono, io l'avevo nominato un semidio con tutto rispetto della religione, ma qualcuno deve anche essere ogni tanto indicato, ecco, come persona che si distingue. E io vorrei parlare dell'altro aspetto di Lino, sulla scia di quanto aveva detto già il professor Grimaldi, che però comuna anche il lato cucina, anche se come me lui non riesce a cuocere forse bene un uovo, cosa che bene o male riesce a tutti, finché prima che bruci. Ecco, io vorrei vedere Lino, vorrei parlarne sotto quell'altro aspetto, senza nulla togliere a questo lavoro, anzi, l'altro aspetto potrebbe anche essere una prossima fatica di Luciano, che potrebbe dedicare a Lino come un appendice anche a Tiziana Mo, di quello che voi vedete qui attorno e di tutto quello che non si vede ma che è nelle stanze, eccetera. Un Giano Bifronte, ma Giano Bifronte io allargherei anche il discorso a Cisterna. Cisterna è Bifronte, perché voi vedete, guardando qui dal terrazzo del castello, vedete una parte che è quella verso la valle del Rio Maggiore, lì verso sud, diciamo, che guarda la Langa, e vedete una zona di multiformi coltivazioni, eccetera, vigne, ogni cosa. Non vedete il bosco, ma alle spalle ci sono dei boschi che battono tutti gli altri, ecco, che ci sono nell'area del Roero. E allora questo è un doppio aspetto. È un doppio aspetto che poi ricalca anche quello che è l'aspetto del Roero. Il Roero anche è bifronte. Roero ha una parte che è quella a levante della fascia delle rocche, che è tutta urbanizzata, che è antropizzata, qualche volta anche rovinata a forza di capannoni e di vigne enormi e esagerate. E questa parte comunque è quella che ha dato la storia, è una parte ricca di castelli, di chiese presenti, scomparse, una parte ricca di borghi di sommità che vengono a vedere, anche incuriosiscono da mezza Europa, si può dire. D'altra parte invece l'altra faccia del Roero è quella al di là delle rocche, quella che mille anni fa era definita la Silva Popularis, perché era una gran selva, una selva, un gran bosco, un bosco più o meno rado, più o meno consistente, ma comunque disabitato completamente. Ecco, questo è il doppio aspetto del Roero, ho detto prima il doppio aspetto di Cisterna, e io vorrei soffermarmi un attimo solo su questa doppia capacità, ecco, di Lino. Della cucina c'è scritto tutto sul volume, avete detto tanto che non basta ancora, se vogliamo. Ma Lino, io lo conosco da più di 35 anni, da quando...
Anche 40.
Anche 40, da quando ho cominciato a interessarmi così e ho conosciuto delle persone molto simpatiche e competenti qui a Cisterna, tra cui Lino. E di Lino non si darà mai abbastanza, perché vedete un po' il risultato dopo tanti anni, perché lui non è che solo parlava, lui agiva, dopo tanti anni vedete attorno a voi il risultato e ditemi se non è un personaggio eccezionale, ma con le idee chiare subito dall'inizio, perché quando questo castello, come è stato detto prima, era lì fatiscente, interessava nessuno, era stato usato molto male in precedenza, da quando era passato al comune, perché non sempre i comuni sono molto attenti alla conservazione, ecco, delle cose antiche. Era ridotto male, ci voleva del coraggio a iniziare, perché i fondi dove si potevano trovare i fondi? Nessuno scolpisce quando non c'è la possibilità di mettersi in luce. E allora Lino ha cominciato, con l'aiuto di alcuni altri amici suoi volonterosi, ha cominciato a pensare a qualcosa di grande, che si è rivelato poi grande, lo vediamo oggi. Prima Scavi che mi affascinava quando mi raccontava quello che era riuscito a trovare, perché qui sembra che abbiamo solo un pavimento e non c'è niente, ma qui sotto c'è la storia, qui ci sono millenni, si può dire, di storia, e non manca niente a questo castello. Gli scavi, ma poi soprattutto anche l'interesse di recuperare quello che poteva, che avrebbe poi potuto un domani fare un po' la storia. E qui è stato anche un colpo di genio e anche una possibilità che è stata offerta soprattutto dalla persona che abbiamo ricordato, che è stata ricordata prima, il professor Cassetti, con il quale mi ero consultato molto quando dovevo fare le ricerche su Cisterna, e lui stesso mi ha presentato 3 anni fa qui il volume. Ecco, a fianco del recupero materiale, con le braccia proprio, con la fatica del castello, di togliere tutte quelle che erano i depositi buttati, quasi fosse stata una discarica, di fianco, di fronte a questo, Lino, anche con Tiziana soprattutto, ma anche con altri, ha curato la raccolta di questo materiale, proprio tramite il dottor Cassetti, materiale che è conservato in un archivio familiare nell'archivio di Stato di Biella. Con queste premesse poi ha cominciato a raccogliere materiali, ma proprio personalmente, interessandosi, muovendosi, eccetera. Io avevo ricordato l'altra volta a Grinzane un piccolo episodio, parlo di 25 anni fa, circa. Al mio paese c'era uno di una famiglia che al suo tempo aveva avuto anche momenti di gloria, di notorietà, che stava sbaraccando una casa diciamo anche padronale, così come si usavano una volta, dove si teneva anche tutto. Questa casa io ho avuto l'occasione di vederla mentre stava portando o lasciando portare via il materiale. C'era di tutto, direi 150 anni di attrezzi, di oggetti, di cose, di libri, eccetera, che erano rimasti lì, solo che stavano rischiando una brutta fine. E ho visto che tutti si servivano malamente, tanto non costava niente, alle spalle di quello che era il proprietario. Allora io gli ho suggerito, ma senti, questa roba va tutta dispersa, cosa se ne fanno questi? E gli ho detto, prova a sentire, a Cisterna c'è un personaggio che può essere utile nel caso tuo. E ha fatto il nome di Lino. Difatti l'ha fatto questo, Lino subito si è dato da fare, so che nel giro di pochi giorni ha portato su qui, regalato al proprietario, ha portato tutto quello che poteva servire, poteva essere salvato. Dopo un mese, quando io ero passato qui per vedere, così ogni tanto venivo qui, dopo un mese mi porta, Lino mi accompagna all'ultimo piano, mi fa guarda un po' qui, lì c'era una stanza, una delle tante stanze, tutte più o meno della stessa misura sopra, con tutti oggetti che io non riconoscevo perché non avevo visto, però non mi detto, questi sono quelli che arrivano da quella casa là che è stata smobilitata così. Ma gli oggetti, il bello è che erano stati restaurati. Alla richiesta Lino di dire ma chi l'ha fatto questo lavoro? Lui non ha detto niente, ha lasciato capire che l'aveva fatto lui, perché se uno vuole fare qualcosa deve farlo di persona, perché chi fa da sé, dice Lino, fa per tre. Questo è il risultato. Io, a me preme mettere in risalto questo aspetto, nulla togliendo alle sue capacità, ma lì sono incompetente, non posso dire delle castronerie. Nulla togliendo alla validità del suo lavoro e che continui, visto che la sua famiglia è in grado di sopportare e continuare così sulla stessa scia. Nulla togliendo però quello che ho fatto dal punto di vista della gastronomia, della conduzione di una osteria, come si chiamava una volta. Nulla togliendo però a Lino bisogna riconoscere questa grande passione che ha portato all'esistenza di un museo. È stato detto che è un museo di importanza nazionale, certamente, non credo che ce ne siano tanti. Ancora adesso, 3 anni fa, è l'ultima volta che io avevo frequentato qui, 3 anni e mezzo circa, in occasione della presentazione del volume, e poi non mi ero aggiornato su quello che era successo nel frattempo. Stasera, passando dalla parte dietro del castello, ho visto dei locali che allora erano in uno stato ancora, perché non potevo mica aver fatto tutto, erano in uno stato veramente che avrebbe meritato qualcosa di più. Beh, stasera l'ho visti recuperati in un modo egregio, con allestimenti, con materiale adatto, eccetera, nella vecchia zecca che aveva caratterizzato Cisterna nel 1670, giù di lì. Ecco, ho visto che si va avanti, non basta, non sono contenti di quello che è stato fatto, ma continuano a mantenere un patrimonio che altrimenti, come diceva il professor Grimaldi, sarebbe andato perso. Ecco, io chiudo il mio, che non vuole essere un panegirico, ma è un riconoscimento verso una persona, ripeto, di fronte, già no, se mi dico che c'è un momento.
Mi ha fatto ricordare una cosa, sono passato di sotto per prendere l'assessore. L'ultimo lavoro fatto sotto è la catalogazione della bottega del Fabbro. Io del Fabbro capivo il mantice, capivo l'incudine, capivo la forgia, ma altre cose nulla. Quindi altri 200 o 300 attrezzi sono stati catalogati. Sì, lo stanno facendo i volontari del museo, però se non ci fosse stato di Gino Scalzi, auster. Ecco lui. Famoso Fabbro di Canale, non solo, vice sindaco, le Rocche, è stata a fede e non smette mai. E per questa occasione vorrei, parlando delle Rocche, salutare anche e applaudire il nuovo sindaco di Montanalba. Eccolo lì. Alzati. Bene, io credo che abbiamo finito, non aspettate della me.
Visto che mi ha detto
il
mare,
sì?
Non
mangiamo di fronte, trifonte. Ah,
oltre a
mi sembra che la rete, che comunque vediamo visivamente con segnaletica e manutenzione eccezionale, i siti del castello ad esempio del Riguardo, cioè sono cose notevoli. E questi, Sant'Anna, il sito di Sant'Anna, che cioè, entriamo in una pace, in una dimensione che normalmente non si conosce. Questo è un merito che va ascritto in parte anche a lui, poi Tiziana e i Cisternesi, ma Lino è comunque stato un promessore.
Sant'Anna è una località qui in mezzo ai boschi, dove già anticamente si parlava che esisteva una chiesa costruita da un sacerdote, eccetera, eccetera. In più c'è una pietra dove fino alla mia infanzia, ma anche qualcuno dopo, la nostra allevatrice Magna Ieta andava lì a Piedmasna. E quindi noi da bambini andavamo da questa pietra ad ascoltare se serviranno piangere i bambini. Grazie a tutti, grazie.
Non l'avevo mai detto, ma non piangere i bambini, quello che è vero.
Non so se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, un'osservazione, altrimenti possiamo chiudere dicendo che credo che siamo tutti d'accordo a proporre la cittadinanza onoraria a Berlino.
A proposito di Magna Ieta, visto che è stata evocata con la pietra di Sant'Anna, un prossimo appuntamento di cui non ho parlato, il 16 di novembre, qui al Castello ci sarà la presentazione nel pomeriggio dell'ultima pubblicazione di Roero Terra Ritrovata, e ci sarà un capitolo dedicato a Magna Ieta, che è stata la levatrice del nostro paese, non solo levatrice ma anche psicologa, assistente sociale, e rappresenta un po' quell'anello forte di cui abbiamo letto.
Contestatrice del, perché allora era fascismo, quindi lei ha scritto una lettera al, come si chiamava?
Podestà.
Il Podestà, dicendo delle cose vere, quindi, perché il Podestà l'aveva multata in quanto lei era andata a Corzano a far partorire la sua cugina. È chiaro che andava a far partorire la sua cugina Don Luigi. E quindi l'ha multata, e lei con una lettera fantastica ha dato la risposta, ma dura, molto dura, ci voleva coraggio, quindi era proprio una donna con le palle, veramente. Mia mamma è nata da Magna Ieta, io e i miei altri quattro fratelli siamo nati da Magna Ieta. Pensate che storia lunghissima, che grande donna. Gli facciamo, sopra se c'è l'angolo dedicato a lei, però facciamo un applauso, perché la vita è bellissima.
Tiziana.
E prima mi cercava Don Luigi, non so, volete qualche benedizione, qualcosa? Adesso poi lo chiamo.
Allora, Grimaldi dice Lino santo subito, io direi no, santo perché, tanto è un po' un diavoletto, e perlomeno è mosso da un demone. Quando si diceva prima degli oggetti, lui li ha messi tutti a posto, li ha puliti e li ha, la prima catalogazione è la sua. Quando abbiamo rifatto il controsoffitto sopra, abbiamo tolto le doghe di plastica e grazie a un contributo dell'8 per 1000 il comune ha realizzato la controsoffittatura, lui si è messo lì e ha passato un inverno con, forse ti ha aiutato buon'anima di
Giancarlo
e buon'anima di
sì, quello che abitava in piazza
Davide. Tra l'altro sono mancati
poi tutti. Ogni tanto arrivo anche a Rosella da due pennellate,
però il grosso del lavoro l'aveva fatto lui, quindi tutti gli oggetti che avete visto e che vedrete nella collezione sono stati presi in mano, puliti e curati da Lino. Poi noi abbiamo raccolto, i volontari hanno raccolto il testimone aiutandolo e adesso ci sono delle nuove leve che stanno fortunatamente portando avanti un progetto interessante che è chiamato il Principato dei Bambini, e si stanno dando da fare tante persone, ma lui è stato davvero il nostro maestro.
Benissimo, bon.
Vi auguro una Italia. Buona serata, grazie per essere venuti.
Sì.
Il
libro
è in fondo.
Bravo, così lo invito a presentare il libro.
Grazie. Di farlo, lo teniamo come ricordo. Grazie a tutti.
Ciao. Ah, un po' di camera da una parte dall'altra.
La mia amica deve scappare. Ci sentiamo non per
caso. Ah,
non per caso. C'è qualche una foto di gruppo.
Complimenti. Ci vediamo al carrello perché io voglio l'autografo.
Va bene.
Bene.
È stata bella come sempre.